Da quello che ci hai raccontato, comunque viene fuori un profilo di una donna molto forte, una donna molto volitiva. Leggendo poi il libro, sfogliando il libro, possiamo anche capire che non, neanche la messa al bando da Sezze, insomma, in qualche modo sfuma o attenua le sue idee, perché lei continuerà, credo, fino ad 80 anni a manifestare, diciamo, la sua attività, i suoi ideali, ecco.
Sì, dopo il 1945 e dopo anche l'esperienza della consulta, lei nella città di Velletri, dove tra l'altro è anche la prima assessore donna nella storia di questa importante città della provincia romana e anche una tra le prime donne quindi a entrare in un'assemblea politica territoriale, ma questo tra l'altro viene ricordato anche nell'intervento che la democristiana Maria Cingolani Guidi fa nella consulta nazionale, in quello che è il primo intervento di una donna a Palazzo Montecitorio, viene citata la Gali-Gais anche come una tra le poche donne italiane che in quel momento fanno parte anche delle assemblee, delle giunte comunali che si vanno riformando dopo la caduta del regime fascista. Ma lei continuerà il suo impegno, sì, addirittura continuerà a essere segretaria di sezione del Partito Socialdemocratico di Velletri alla soglia degli 80 anni, quindi alla fine degli anni 50, continueranno a ricandidarla ancora al Senato e molti la ricordano a Velletri quando si trovava al centro di assemblee attorniata da uomini, ma in cui in modo netto si vedeva che era lei che dava le direttive, insomma, era considerata la leader locale, prima del partito, dopo il Partito Socialista e poi seguì il Partito Socialdemocratico di Saragat. E morì in tarda età, nel 77, a 94 anni, ma sempre seguendo l'attività politica. Io ho riportato ancora dei suoi telegrammi inviati a Pietro Nenni nei primi anni 70, in cui si complimentava e quindi continuava ancora a novantenne a seguire l'attività politica e a dire la sua. E in questo è una figura che è riuscita, una figura femminile che è riuscita ad attraversare l'Italia liberale, fascista e repubblicana. E quindi è un ritratto di una delle 13 consultrici italiane che mancava e quindi ritengo che meriti assolutamente di venire fuori dall'oblio in cui
Certo.
purtroppo era caduta ormai da molto tempo.
Tu hai fatto un grande lavoro d'archivio, però so che hai anche avuto delle testimonianze di parenti. Cosa rimane, da quello che hai potuto vedere, cosa rimane nella memoria e come è stata trasformata nel tempo la figura di questa donna?
Beh, nella memoria collettiva purtroppo rimane pochissimo, quasi nulla, nel senso che a Sezze ormai le generazioni anziane odierne, credo pochissimi ricordino la Gali-Gais, ma già solo 20 anni fa era diverso perché era ricordata per la sua veemente militanza, per la sua passione e anche per quegli episodi di cui ho fatto cenno prima, tra cui quello leggendario della bandiera rossa sventolata in presenza della processione, era ricordata da molti anziani del paese. Oggi sia a Sezze sia a Velletri rimane purtroppo molto poco, rimane la fierezza dei suoi discendenti che hanno raccolto quel poco materiale che ancora era a disposizione nelle loro case, tessere, qualche lettera, molte foto che sono state inserite nel libro. Quindi verrà chiaramente questo volume presentato anche prossimamente nel comune di Velletri, come già è stato fatto a Sezze, e semmai anche con un aggancio con le giovani generazioni stiamo cercando proprio per dimostrare un fatto piuttosto curioso, che comunque viene proprio dall'Agro Pontino, una delle prime 13 donne italiane ad aver messo piede a Palazzo Montecitorio, quindi una memoria che deve essere trasmessa, recuperata, perché, e non soltanto ovviamente per le comunità locali dove lei è vissuta, è un piccolo tassello questo della storia politica femminile italiana, che quindi riguarda non soltanto le comunità locali, ma proprio l'intero paese. Il prossimo anno, tra l'altro, saranno i 75 anni sia del voto, del diritto del voto, e quindi anche dell'istituzione della consulta nazionale, dell'ingresso di queste 13 consultrici, dove c'erano anche diverse tra coloro che poi l'anno successivo sarebbero entrate nella Assemblea Costituente, come la Cingolani e Teresa Noce, ad esempio.